Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet in compagnia oggi di Fabio, che frequenta il liceo scientifico Righi di Roma.
Ciao.
E Francesco, che è già all'università, frequenta la facoltà di giurisprudenza all'università La Sapienza, sempre di Roma.
Ciao a tutti, buongiorno.
Un esimio giurista con il quale potremo affrontare meglio l'argomento di oggi, che è...
Certamente.
Che è?
Mafia, lotta alla mafia, e intervisteremo...
L'onorevole Francesco Forgione, presidente della Commissione parlamentare antimafia. Prima un po' di musica qui a Radio Zainet. Ci sono in Modena City Ramblers con la banda del Sogno Interrotto.
Zainet, la scuola che fa radio.
Nuovo in studio a Radio Zainet, Modena City Ramblers, la banda del Sogno Interrotto, una canzone che parla di siciliani che dicono no alla mafia ma vengono ignorati nonostante questo. Che cosa ne pensate della situazione come è adesso e anche di tutti quei ragazzi che partecipano a questa associazione, per esempio penso a Dio Pizzo, i ragazzi di Locri? Si fanno pubblicità, perché c'è anche qualcuno che dice si fanno della pubblicità, o sono eroi o cos'altro?
Conoscendone alcuni che stanno all'università con me, che hanno fondato il movimento Adesso Ammazzateci Tutti giù nella Locrite, non mi pare assolutamente che siano tipi che si fanno pubblicità. Mi fa molto piacere il fatto che ci siano dentro associazioni giovanili di varie estrazioni politiche, quindi c'è gente che, lo so per esperienza, che vota Alleanza Nazionale, c'è gente che invece è segretario locale della sinistra giovanile, quindi ex DS. Meno male, e vedo che c'è sempre maggiore consapevolezza.
Questo ci fa molto piacere, Fabio.
Da quello che trapela nei media, sicuramente siamo a un buon punto alla lotta alla mafia, sembra. Molti dicono non sarà mai possibile debellarla, ma in ogni caso già il solo fatto che la lotta assuma una certa rilevanza ci rende soddisfatti. Cioè, va detto pure che, insomma, andrebbe verificato un po' sul posto quanto ci sia di vero, nel senso che è molto facile parlare dell'arresto di un boss, eccetera, eccetera, ma poi magari nel territorio rimane molto radicata e siamo lontani da una vittoria, insomma.
E infatti ancora cattive notizie ci arrivano dai media che ci fanno conoscere gli ultimi dati che sono tra l'altro trapelati grazie a impresa SOS della Confesercenti, che ci rivelano come la mafia sia la prima azienda in Italia. Per saperne di più, via con la scheda.
Con un utile annuo pari a 90 miliardi di euro, l'azienda mafiosa si classifica al primo posto nella classifica dell'imprenditoria italiana, secondo quanto emerso dal rapporto sulla criminalità di SOS Impresa della Confesercenti. L'usura rappresenta la principale fonte di business criminale per la mafia, con circa 30 miliardi di fatturato, ma di redditizio c'è anche il racket, furti e rapine, truffe, abusivismo, mafie agricole e appalti. I commercianti e gli imprenditori subiscono 1.300 reati al giorno, praticamente 50 all'ora.
Usura e racket, 40 miliardi di fatturato, rappresentano il principale business per le associazioni mafiose, quindi c'è ancora tanto tanto da fare, tanto tanto da lavorare. Magari la mafia sarà cambiata, chi lo sa, nel corso degli anni, però di sicuro assume ancora un ruolo che diciamo non dovrebbe certo avere.
Pesante, decisamente.
Collegato in linea abbiamo l'onorevole Francesco Forgione, presidente della Commissione parlamentare antimafia. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
Iniziamo con le domande, vai tu Francesco.
Sì, buongiorno onorevole. Io volevo chiederle, gli omicidi di mafia sono diminuiti in questi anni? E se sì, perché c'è una differente strategia della mafia secondo lei?
Ma qui abbiamo segnali diversi, sono sicuramente diminuiti in Sicilia. Si mantiene un livello permanente in Campania, di cui nessuno più parla, ma siamo vicini ai 90 morti dall'inizio dell'anno ad oggi. Stessa situazione per la Calabria. Ma l'indicatore della forza e della presenza della mafia non può essere la quantità degli omicidi, nel senso che per esempio Cosa Nostra, sotto la direzione di Bernardo Provenzano, ha deciso una strategia di inabissamento, cosa che gli ha fruttato dopo la fine della stagione stagista diretta da Rina e Bagarella, una forte capacità di ritessere le relazioni economiche, finanziarie, la trattativa con la politica, di accumulare soldi e ricchezza e anche di alleggerire la repressione, perché dopo le stragi, non dimentichiamolo, la repressione dello Stato è stata forte. E anche in Calabria, dopo la strage di Duisburg, si è tenuto un vertice per dire basta, bisogna porre fine, porre un argine, proprio perché l'attenzione era forte e quindi si disturbava il manovratore, la capacità di affari, la capacità di intervenire nell'economia e dell'impresa da parte dell''ndrangheta. Insomma, questo è un indicatore relativo, perché è molto più legato alle guerre di mafia, alle guerre di Camorra, alle guerre di 'ndrangheta o alle faide nel caso dell''ndrangheta, che non, diciamo, al carattere di violenza che le organizzazioni criminali comunque hanno, indipendentemente dal fatto che uccidano o meno.
Fabio?
Sì, volevo chiedere qualche magari dettaglio sulla dinamica dell'arresto di Lo Piccolo, se è possibile, e qualche magari considerazione in merito a quanto questo effettivamente influisca sui vertici di Cosa Nostra.
Ma guardi, sulla dinamica ormai si sa quasi tutto, perché l'arresto è avvenuto in modo trasparente, con una grande capacità investigativa della Polizia di Stato coordinata dal Questore di Palermo, un lavoro che durava da mesi. Già nell'estate si era giunti vicini all'arresto di Lo Piccolo e poi invece fu trovato nel covo il suo braccio destro francese, quindi un lavoro investigativo delicato che ha una fonte vecchia, cioè tutto nasce con l'arresto di Provenzano, i pizzini, lo svelamento di un'altra grande operazione che avvenne subito dopo l'arresto di Provenzano, l'operazione Gota, che smantellò tutti i capimandamento della città di Palermo, e grazie a quel lavoro investigativo coordinato si arrivò poi a delimitare l'area nella quale Lo Piccolo viveva tranquillo, la sua latitanza. Quindi un lavoro investigativo trasparente, che però ovviamente è frutto anche dell'aver prosciugato tutto il sistema di protezione e di tutele di cui Lo Piccolo viveva. Del resto non si può reggere una latitanza per 20 anni senza un sistema di tutele e di protezioni anche fatto di livelli istituzionali, di livelli economici, di pezzi di società civile, diciamo, non sospettabile. Invece il suo arresto certo che apre una stagione nuova, perché Lo Piccolo era uno dei capi più autorevoli dopo l'arresto di Provenzano, probabilmente non avrebbe mai avuto l'autorità per essere il capo, con la C maiuscola, di tutta Cosa Nostra nel dopo Provenzano, ma era un boss autorevole. Infatti il controllo del territorio che esercitava sulla sua area, ma che si stava estendendo anche in altre parti della città di Palermo e della provincia, dimostrano che lui, dopo la fine, poi bisogna vedere l'evoluzione concreta, della stagione dei Corleonesi, stava assumendo un ruolo di comando di primo piano. Quindi probabilmente dovremmo assistere ad un processo di riorganizzazione e di ristrutturazione nei prossimi mesi di Cosa Nostra. Lo stesso Messina Denaro, che è il latitante più importante attualmente in libertà e in circolazione, io non credo possa essere il capo assoluto, perché comunque la città di Palermo, che dopo il dominio dei Corleonesi, dei Viggiani, ha assunto una centralità anche nelle relazioni oltreoceano, non può rinunciare ad avere un proprio capo.
Senta Presidente, fino a qualche mese fa si parlava di rinviare l'esercito in Sicilia, eventualmente anche in Campania, per contrastare le attività malavitose. Per lei attualmente è il caso di farlo? E inoltre, dopo l'arresto di Lo Piccolo, c'è il rischio che si abbassi la guardia e che si molli la presa verso il controllo della repressione alla mafia?
Ma guardi, io mi batto per guardare alle mafie sia come analisi che come capacità di risposta della politica e delle istituzioni, mai come fenomeni emergenziali, ma di guardare alle mafie sempre cogliendone ormai l'elemento strutturale di normalità nel tessuto economico, produttivo, sociale del nostro paese, come soggetti che agiscono dentro i processi di modernizzazione, soggetti che, come indicava Provenzano, si sono fatti impresa, capaci di grandi attività illegali sul piano internazionale, ma anche di grandi attività legali sul piano internazionale. Del resto parliamo di mafie che gestiscono ogni anno almeno 100 miliardi di euro, e quindi parliamo di soggetti che si confrontano quotidianamente anche con l'economia legale. Beh, detto questo, mi sembra ridicolo proporre l'esercito. Ridicolo proporre l'esercito, perché vorrei ricordare che qualche mese fa, c'era l'anno scorso, di questi tempi proprio, c'era un'emergenza a Napoli così vissuta e così presentata, e l'esercito doveva andare a Napoli. Poi dopo Duisburg si parlò dell'esercito in Calabria, ora dell'esercito in Sicilia, come ha chiesto anche qualche sindaco, il sindaco di Gela, e nessuno dice che l'esercito in Calabria, in Sicilia e in Campania c'è già stato. E che quindi, per contrastare queste mafie, che sono soggetti della modernità, soggetti economici ed imprenditoriali dell'attuale modello di sviluppo, la questione non è inviare i soldati, ancora peggio con funzioni di ordine pubblico e di polizia, perché sarebbe fuori dalla Costituzione, ma invece di sostenere con mezzi, apparati, la capacità investigativa che deve trovare le mafie laddove non si vedono, che deve sapere intercettare i flussi di capitale, che deve saper cercare i latitanti, e quindi anche il presidio del territorio deve essere un presidio del territorio di qualità, se vogliamo combattere le mafie nel salto di qualità che esse hanno prodotto e che ha determinato una diversa loro presenza nella società. Altrimenti discutiamo d'altro, ma a quel livello noi non contrastiamo diciamo le mafie per quello che oggi sono e per la forza economico, finanziaria e anche di controllo del territorio, penso al racket e al pizzo, che manifestano.
Fabio?
Le volevo chiedere anche, sentiamo spesso ai telegiornali o comunque dai media arresti, retate, eccetera, attinenti alla mafia, quella siciliana, ecco. Non si rischia però di trascurare viceversa l'andrangheta della camorra, che magari sono altrettanto forti, però hanno una minore eco mediatica?
No, guardi, questo no. Poi c'è un problema anche dei media, ma per esempio a Napoli, in Campania, sono continue le operazioni di polizia, gli arresti, i sequestri di beni. In Calabria certo c'è maggiore difficoltà anche per problemi che riguardano l'azione complessiva della magistratura, ma anche la impenetrabilità dell'andrangheta, la maggiore difficoltà ad intervenire su un'organizzazione criminale come l'andrangheta, che come sapete ha caratteristiche diverse da, da Cosa Nostra, è costruita su base familiare, è meno impermeabile al fenomeno dei pentiti, dei collaboratori di giustizia, è più chiusa, gode di un sistema di protezioni di collusione e di impunità che comunque a Napoli e in Sicilia è stato maggiormente colpito anche grazie alla presenza della società civile organizzata, delle denunce che si levano dagli imprenditori, dalla battaglia che anche Confindustria sta facendo. No, poi c'è un problema dei media ovviamente, Cosa Nostra per la storia del nostro paese fa comunque più notizia, l'Andrangheta per fare notizia deve fare le stragi oltre i confini.
Un'ultima cosa vorrei chiederle, se può anticipare una iniziativa che la Commissione effettuerà per le scuole e l'università.
Sì, noi nelle prossime settimane daremo vita ad un sito, ad un portale della nostra Commissione che si chiamerà appunto Sportello per le scuole e l'università, con tutte le informazioni sull'attività della Commissione, con tutta l'attività legislativa, con tutte le memorie di archivio, con tutti i dati sulle mafie, ma anche sui beni confiscati, sull'antimafia, con la cronologia delle mafie, con la filmografia, una buona bibliografia, insomma tutto quanto serve per realizzare progetti, non solo genericamente intesi progetti di legalità e di educazione alla legalità, ma anche lavoro di inchiesta e di informazione. Io penso che questa è una scelta e un segnale importante, perché apre un'istituzione così storicamente significativa nella lotta contro la mafia, ovviamente per quanto riguarda il ruolo della politica e del Parlamento, alla società, e io ci credo molto in questo. Io penso che la politica debba recuperare anche una capacità di relazione con la società civile organizzata, con le giovani generazioni. Gramsci diceva deve ricostruire una sorta di connessione sentimentale. Ecco, io penso che se oltre alla politica anche le istituzioni ricostruiscono una connessione sentimentale con il loro popolo, è un buon passo per arginare non solo l'antipolitica, ma per ricostruire un'idea di servizio della politica e delle istituzioni senza la quale i cittadini si sentono distanti. È il terreno della lotta alla mafia, proprio se vuole superare l'esclusività della dimensione giudiziaria per incontrare una grande dimensione sociale, nella quale io credo moltissimo e della quale sono molto convinto, deve fare anche quello che come Commissione Antimafia con questa scelta noi stiamo facendo.
Salutiamo Francesco Forgione. Grazie. Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, grazie veramente per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie.
Una breve pausa e poi torniamo in studio. Fabrizio Moro, pensa.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadaveri in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata. Cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero
sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani.
Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione.
Pensa Fabrizio Moro a Radio Zainetti. Stiamo parlando di mafia, abbiamo ascoltato il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, devo dire, insomma, un bel contributo per Radio Zainetti. Non so se i ragazzi vogliono aggiungere qualcosa o passiamo direttamente al commento di questo favoloso decalogo del mafioso.
Lancerei direttamente il decalogo, poi casomai ci inseriamo.
Il decalogo, i 10 comandamenti del mafioso, un foglio dattilo scritto trovato nel covo di Lo Piccolo, intitolato Diritti e doveri. Io ho già i brividi.
Mettiamo le cose in chiaro, insomma.
Mettiamo le cose in chiaro, quindi 10 regole per appartenere alla mafia. Primo, non ci si può presentare da soli a un altro amico nostro se non è un terzo a farlo.
Ma... a me sfugge onestamente cosa voglio dire, ma direi di prenderlo per buono, dato
e
che
andiamo avanti. Non si guardano mogli di amici nostri, che ha già anche un richiamo un po' biblico.
Sì, è uno dei vari... uno dei vari del decalogo che ha qualche reminiscenza biblica. Non desiderare la moglie d'altri.
Non si fanno comparati, che vuol dire amicizia, con gli sbirri. Beh, questo era un po' scontato, forse.
Sì, vabbè, fino a qua ci arriviamo.
Ci arriviamo. Non si frequentano né taverne né circoli, e anche questo potrebbe lasciare qualche commento.
Ma forse come... semplicemente, dando un'analisi più semplice, semplicemente non si vuole dar modo a molta altra gente di commentare, insomma, attività di questo genere.
E il quinto... oppure non si deve bere troppo, non sappiamo. Il quinto, si ha il dovere in qualsiasi momento di essere disponibile a cosa nostra, e qui è bella la puntualizzazione, anche se c'è la moglie che sta per partorire.
Quello che mi ha colpito è l'uso del termine cosa nostra, perché come ci insegna Saviano, che è l'autore di Gomorra, edito da Mondadori, ormai il termine non è mafia, 'ndrangheta, cosa nostra, ma è il sistema. Loro lo vivono come un sistema all'interno del quale, come se fosse una multinazionale, come in fondo purtroppo è, le cronache ce lo dimostrano, e loro si sentono dei dirigenti di questa multinazionale, e come ogni dirigente devono essere sempre a disposizione del sistema, appunto, qualora ne abbiano bisogno, qualora il sistema abbia bisogno di loro.
E come dirigenti devono essere puntuali, perché il sesto comandamento è: si rispettano in maniera categorica gli appuntamenti.
Questo nei 10 comandamenti non era previsto,
non era,
suppongo,
previsto.
Però
si ci deve portare, e non è un errore mio, ma lo leggo testuale, si ci deve portare rispetto alla moglie, e poi quando si è chiamati a sapere qualcosa si dovrà dire la verità.
Tranne che con gli sbirri, suppongo,
infatti,
qua torniamo sempre a bomba.
Non ci si può appropriare di soldi che non sono di altri e di altre famiglie. Anche qua torniamo, il parallelismo.
Ah, non rubare. Due parole che non sono sempre state rispettate nella storia dell'umanità, ma che comunque servivano.
Niente affiliazione per chi ha un parente stretto nelle varie forze dell'ordine, oppure chi ha tradimenti sentimentali in famiglia, o chi ha un comportamento pessimo e che non tiene ai valori morali. Quali? Mi domando, non lo so. E comunque è bello che anche qui ci sia un'incompatibilità, cioè ci sono delle regole di incompatibilità per assumere determinate cariche.
No, ma il concetto,
no?
Stesso di valore morale, che nella loro ottica tiene, e che è quello dei 10 comandamenti, chiamiamoli così, che per loro comunque rappresenta un sistema di regole. In fondo nemmeno una comunità di ladri potrebbe vivere senza regole. Copyright
Fabio,
by Platone.
Ultimo tuo commento.
Lo trovo tutto sommato abbastanza banale, devo dire la verità, andrò controcorrente. Nel senso che mi aspettavo qualcosa del genere, nel senso che è risaputo che là dove la malavita, come dire, ha una certa importanza ed è strutturata, che esiste un codice d'onore molto, come dire, serio, e comunque rispettato, quindi non ci trovo niente di così stupefacente in realtà.
Io prima di passare al flashback vorrei fare un saluto particolare ai ragazzi, giovani reporter anche, che spesso di quelle zone hanno parlato per Zainet e per Radio Zainet di questo...
E che tuttora ci raccontano com'è laggiù.
Esatto, e anche a quelli che come i ragazzi di Addio Pizzo o di Ammazziamo
della Locride,
i ragazzi della Locride fanno effettivamente qualcosa, cercano di cambiare. Il cambiamento, se non lo fate voi che avete l'età giusta, ragazzi,
noi giovani,
voi giovani, chi lo deve fare? E con questo andiamo ad ascoltare il flashback di oggi, protagonista un bel George Harrison, 1976.
Legato alla musica. Ragazzi, anche se i Beatles si sono sciolti da un pezzo, i singoli membri del gruppo più famoso del mondo non stanno con le mani in mano. Prendete George Harrison, per esempio. È di questi giorni l'uscita del suo nuovo singolo, This Song, e ieri sera è stato ospite del Saturday Night Live. Beh, non possiamo che congratularci con George, ma noi, un po' nostalgici, vogliamo farvi ascoltare una composizione dei George dei tempi dei Favolosi Quattro. Gente, state per ascoltare la bellissima Here Comes the Sun.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Here Comes the Sun, una delle ultime composizioni di George Harrison per i Beatles. Non ci sono molti chitarristi che hanno saputo spaziare fra gli stili più diversi riuscendo sempre a essere innovativi. George Harrison è uno di questi. Tutto inizia quando Harrison ha solo 15 anni e si unisce ai Quarrymen, la band fondata da John Lennon in cui suona anche l'amico d'infanzia Paul McCartney. Dopo qualche cambiamento di nome e di line-up, i Beatles sono finalmente realtà, pronti a segnare in modo indelebile un'era. All'inizio il regno di Lennon e McCartney. I brani dei Beatles consentono a George Harrison di sfoggiare le sue doti ritmiche e melodiche, ma lasciano poco spazio alle sue qualità di compositore. Bisogna attendere fino al 1966 per una svolta radicale. A partire dal 1968 il suo apporto cresce sempre di più, influenzando profondamente lo stile dei Beatles e regalando ai fan classici come While My Guitar Gently Weeps, Here Comes the Sun e la splendida Something.
It's all right. Bene, siamo usciti dalla macchina del tempo musicale di Radio Zenit e siamo tornati al presente per i saluti. Allora salutiamo Francesco.
Ciao a tutti.
Che frequenta giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma. E Fabio, che invece frequenta il liceo Scientifico Righi a Roma.
Ciao, grazie.
L'appuntamento per tutti i nostri ascoltatori con Radio Zenit naturalmente è a domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.
Radio Zainet.